In realtà tutto quello che ho detto, no? Meccanismi di replicazione, trascrizione, traduzione, è già riassunto in un dogma che si chiama dogma centrale della biologia molecolare. Chi conosce già il dogma centrale della biologia molecolare? Basta solo alzare le mani. Cosa è il dogma centrale della biologia molecolare? Dai, su. Esatto, significa il dogma centrale spiega il flusso dell'informazione genetica, ok? E questo è un modello che spiega questo dogma centrale. Il dogma centrale è stato formulato da Francis Crick, no? 1970. C'è anche una pubblicazione che potete trovare in internet, sì, è interessante scaricare questa informazione, per adesso è molto più facile. E praticamente, cosa dice lui? The central dogma of molecular biology deals with the detailed residue by residue transfer of sequential information. Okay. It states that such information cannot be transferred back from protein to either protein or nucleic acid. Significa quello che ha detto lui è praticamente il DNA contiene la informazione genetica basata sulla sequenza, che vuol dire residue by residue, nucleotide per nucleotide, ok? E dopo nel primo step, no, c'è la trascrizione, dove viene trascritto il gene creando un nuovo molecolo, un molecolo di RNA, ok? E il flusso di informazione genetica adesso prosegue durante la traduzione, o in inglese translation, dove praticamente i ribosomi traducono la informazione dell'RNA e producono catene polipeptidiche. E quello che è interessante, questo flusso di informazione genetica è fortemente monodirezionale. Significa normalmente, lo dico normalmente, come latino, perché anche in latino ci sono le regole, però sempre le eccezioni, ok? Trascrizione e dopo traduzione, ok? Una volta fatto la proteina non si torna più indietro. It states that such information cannot be transferred back from protein to either protein or nucleic acid. Significa una proteina non può fare una copia di se stesso, e una volta avendo la proteina in mano non c'è nessun meccanismo che può trasferire questa informazione di nuovo in DNA, ok? Solo sul livello di RNA c'è una via di tornare indietro, e questo è un meccanismo che si chiama reverse transcription, ok? Trascrizione inversa, ok? Significa ci sono meccanismi o enzimi che possono utilizzare il DNA come stampo creando un molecolo di DNA, ok? Specialisti in questi meccanismi di reverse transcription sono i viri, il retrovirus, per esempio il virus HIV, ok? Però anche all'interno delle nostre cellule abbiamo un enzima che fa una trascrizione inversa. E come si chiama questo enzima? Chi lo conosce già?
Trascrittasi
inversa, però nel nostro cellule abbiamo una unica trascrittasi inversa che è molto famosa. La RNA polimerase produce RNA utilizzando DNA come stampo. Cosa è molto importante per vivere lungo, per far vivere le cellule per molto tempo? La telomerase. Significa anche le nostre cellule, no? Hanno praticamente acquisito un meccanismo, no? di reverse transcription che accade sui telomeri, no? Alle estremità dei cromosomi. Anche questa sentiremo durante la lezione, ok? Allora, questo modello qua mostra praticamente non solo un gene, però mostra anche due geni, gene A e gene B. Perché abbiamo qua due geni? Cosa spiega questo schema ancora in più? perché abbiamo qua tante linee azzurre e qua poche.
Più di una volta la stessa
fatica. Esatto, significa all'interno delle nostre cellule vale sempre il dogma centrale, ok? La regola è stessa, però vediamo anche che i geni vengono espressi a livelli diversi, ok? E anche questo è importante, significa che non basta solo trascrivere un gene, ok? Dobbiamo trascriverlo anche a una frequenza giusta, ok? Una specie di proteina, per esempio, ci serve una cellula a livelli molto alti e un'altra cellula molto poco, ok? Significa il flusso dell'informazione genetica viene anche regolato, e questo si chiama dopo anche il controllo dell'espressione genica, ok? Significa abbiamo un meccanismo, ho già accennato prima, che controlla la frequenza della trascrizione. Significa quanto volte viene iniziata la trascrizione in un certo time window, ok? La stessa vale anche per la traduzione. Significa questo meccanismo è molto regolato, questa dogma centrale, ok? E altri fattori che regolano l'espressione genica è praticamente anche la stabilità di queste molecole. Significa che esistono meccanismi nella cellula che possono degradare un RNA abbastanza velocemente, ok? O la stessa cosa anche per proteine. Significa che il dogma centrale praticamente spiega come viene utilizzato la informazione genetica, no? È monodirezionale, una eccezione c'è sul livello della trascrizione, dove c'è reverse transcription, ok? Adesso il dogma centrale vale per tutti gli organismi, pro e anche eukaryotes. Okay, adesso parliamo solo un attimo, no? Sulle cose fondamentali, no? Dei pro e eukaryoti, lo posso distinguere, perché anche durante la lezione certi meccanismi, okay, spieghiamo utilizzare, utilizzando procarioti come modelli, o anche eucarioti, così possiamo vedere anche differenze, no? Che si sono cristallizzati durante l'evoluzione tra un meccanismo, lo stesso meccanismo di base, no? Ok, dogma centrale vale tutto, no? Vale uguale per eucarioti e procarioti, che sono fondamentalmente diverse, ok? E procarioti e eucarioti vengono praticamente suddiviso in tre domini o domains della vita, ok? Significa abbiamo batterie, archebatterie, che sono tutte e due prokaryotes, ok? E dopo abbiamo i eucariota, gli eukaryotes, ok? Lievito, per esempio, c'è un eucariote, noi siamo gli eucariotes, le piante sono gli eucariotes, ok? E questa distinzione tra questi domini diversi viene basato, è basato sulla sequenza del DNA. Però non tutto il DNA, però il DNA di una componente di DNA molto conservato, ok? E questo è un RNA che si chiama 16S, ribosomal RNA, che è praticamente una componente centrale del ribosomo, no? E lo sapete, il ribosomo abbiamo in eucarioti e anche in procarioti. Significa, a base di differenza delle sequenze del 16S ribosomal RNA possono praticamente creare un catalogo della vita. Chi fa parte del gruppo batteri, chi dell'archebatteri, chi dell'eucariote, anche all'interno dei domini, okay, possiamo creare questi sottogruppi, gram positive bacteria, gram negative bacteria e via, ok? Allora, cosa è la differenza fondamentale a parliamo prima delle cose che hanno insieme i procarioti e eucarioti, ok? Significa alla fine, alla fine una cellula è sempre un sacchettino e dentro abbiamo più molecole, ok? Il sacchettino rappresenta praticamente la membrana plasmatica, ok? È una membrana di fosfolipidi. E qua sono praticamente polimeri di fosfolipidi, no? Tantissime, organizzate in questa maniera. qua vediamo il fosfolipido di una membrana, no? Nella sua struttura molecolare, ok? E tanti monomers di queste fosfolipide formano dopo queste membrane, ok? All'interno di questa membrana si trova, no, la spesa, il materiale genetico, il DNA, e anche il citoplasma, che è praticamente l'ambiente acquoso dove accadono tutte le reazioni biochimiche della vita, ok? E dove si trovano anche tutte più molecole. Questa parte è la struttura fondamentale che c'è in tutti, no? Procarioti e eucarioti. Allora che vediamo già una differenza molto grande tra procarioti e eucarioti, no? La prima è che i procarioti sono molto più piccoli, adesso è importante anche conoscere le grandezze delle varie cose, no? Per esempio batterie o procarioti sono all'intorno di 1 o 2 micrometri, ok? Qua si parla della media, ok? Invece la cellula eucariotica misura in media tra 10 o 100 micrometri. E dopo anche lì ci sono eccezioni, chiaramente, no? No? Ci sono per esempio cellule eucariotiche che misurano anche 1 metro. E quali sono queste cellule all'interno del nostro corpo? I neuroni, sì, cellule neuronali, no? Che collegano proprio il cervello, no? Con le estremità, no? Ok? Quindi possono essere molto lungo, ok? Però la media è sempre quella, ok? Significa anche una domanda nell'esame può anche essere, ok? Indica la grandezza media di batterie, ok? Perché è importante da capire un po', ok, le dimensioni. Ok, procarioti, ok, sono praticamente le cellule che sono comparse per prima, per questo si chiama anche pro, ok, pro e carion, procariots, carion per nucleo. E sono praticamente, tutti hanno una membrana citoplasmatica all'interno del DNA, ok, anche il ribosome, no? Vado a notata qua nel citoplasma, però dipende dalla specie, o no? dalla specie di batterie, possono anche avere, no? una parete cellulare che è più robusta rispetto alla membrana plasmatica, o anche una capsula, ok? E tante hanno anche un flagello che praticamente è una che gira e permette al battero di spostarsi nel suo ambiente. Ok, questa è parte della struttura principale, però quando guardiamo, no, più in dettaglio, vediamo che la membrana che hanno loro, le archibatterie, sono senza peptido glucano, invece le batterie hanno peptido glucano, significa che la struttura della chimica è un po' diversa. Ok, archibatterie sono metanogeni, ok, sì, hanno una insensibilità a un certo tipo di antibiotica che inibisce una subunità importante della RNA polimerase, il fattore sigma. Questo lo facciamo molto in dettaglio, cos'è questo fattore sigma. E vivono in condizioni simili a quelle della terra primitiva, no? Sono alofili, termofili, acidofili, no? Abitano in generale in ambienti estremi, ok? Invece batterie, no? Sono in giro, no? Dove anche noi ci spostiamo frequentemente, no? Ok? Hanno un parete di peptido glicano. Queste sono adesso sensibili alla rifamicina, un'antibiotica, e in queste rifamicine, queste antibiotiche, può essere utilizzato, no? Per uccidere batterie, ok? Lipide hanno legami estere, ok, estere, giusto la pronunciazione? Sì, estere, sì. Ok. Buon, sì, l'ho già detto. Ok, quello che è importante nelle batterie, ok, è che praticamente non c'è nucleo. E questo spiega anche perché i processi della trascrizione, replicazione e la traduzione accadono contemporaneamente. Ok? Significa lo stesso momento un batterio, un procariote può duplicare il DNA, fa anche trascrizione e allo stesso momento accade anche la traduzione. E questa è molto diversa alla situazione dei eucarioti, dove abbiamo un nucleus, e dopo vediamo dopo perché questo è importante. Allora, parliamo anche del genoma, okay? Anche i procarioti hanno un genoma diverso dal nostro, no? È sempre DNA, però in parte il DNA è circolare, okay? È attaccato alla membrana del batterio, ok? Questo si chiama bacterial chromosome o cromosoma batteriale, ok? Sempre circolare, è importante. Però i batteri possono anche contenere cerchi di DNA più piccoli, questi si chiamano plasmidi, ok? Questi plasmidi, ok? Possono essere anche in tantissime coppie all'interno del batterio. Invece il cromosomo batteriale esiste solo come una unica coppia, ok? Non c'è un'altra coppia dentro, ok? E quello che sentirete anche nella lezione della professoressa Cagiante, dove fate più le cose pratiche della biologia molecolare, questi plasmidi possono anche essere trasferiti da un batterio all'altro. Okay, significa che questo meccanismo si chiama coniugazione, dove praticamente un batterio può fare un tubo, un pilus, che perfora, fa un buco, no? Perfora la membrana di un altro batterio e può praticamente mandare queste plasmide nell'altro cielo. Significa che questo si chiama trasferire DNA orizzontale, ok? Perché non un trasferire nella generazione, però, no? All'amico che abita nello stesso ambiente, ok? Quello che è molto importante anche i batteri hanno una certa struttura del DNA, una certa struttura della cromatina, ok? Significa il DNA dei batteri è quasi nudo, però esistono certe proteine che legano a distanze, no? Abbastanza lunghe, e creano una certa specie di organizzazione della struttura della cromatina. La cromatina è sempre il DNA legato a tutte le proteine possibili, ok? E lo vediamo che questo cromosoma batteriale è legato alla membrana, però c'è qua una certa specie di asse dove c'è la concentrazione del DNA e dopo si creano queste loops, ok? Questa specie di anse, ok? E questa struttura è importante anche per l'utilizzo del DNA, no? Significa è importante per regolare l'espressione genica, però anche utile, no? Nella fase della divisione della cellula dopo la replicazione, ok? Ma adesso non andiamo in dettaglio, ok? Allora, la lunghezza del DNA del cromosoma batteriale misura in batteri tra 130.000 nucleotidi e 14 milioni, ok? Eucarioti hanno un genoma molto più lungo, e l'uomo, per esempio, il genoma dell'uomo aploido misura 3 miliardi di nucleotidi, significa è 300 volte 10, 30, no, molto più grande. Potete fare voi il calcolo. Ok, queste sono praticamente le caratteristiche principali: l'architettura è particolare, il DNA è circolare, la organizzazione del DNA in cromatina è semplice, e dopo vediamo anche come la struttura del DNA nelle cellule eucariote, ok? E è abbastanza corto il DNA, ok? Però è corto e contiene approssimativamente 3.000 geni. Per esempio, Escherichia coli è un batterio che viene utilizzato spesso nel laboratorio, ha 3.000 geni. Invece Homo sapiens, noi abbiamo solo 7 volte più geni, 20.000, okay? Però il genoma è molto molto più grande. Questo è che vuole anche dire che l'informazione genetica nei batteri è molto concentrato, e in Homo sapiens è meno concentrato. Significa noi abbiamo i nostri geni, però abbiamo tantissime altre sequenze che non sono geni classici che producono proteine. E dopo vediamo anche nella lezione che effettivamente il nostro genoma, all'interno del nostro genoma, abbiamo solo 2% del DNA che produce alla fine una proteina. E altri 98% è informazione non codificante, significa non produce una proteina, però può produrre RNA. E adesso nella nuova linea di ricerca degli ultimi 10-20 anni, adesso si puntano tutti di studiare queste RNA che derivano anche dalla parte non codificante del genoma. E anche nel mio laboratorio lavoro su queste parti, no? Allora, procarioti. Abbiamo visto eucarioti, no? Molto semplice, c'è solo una membrana che contiene dopo all'interno tutte le biomolecole, senza struttura, no? Tutto un mix, no? Infatti un frullo di biomolecole. Invece la cellula eucariotica, soprattutto quella animale che vediamo qua come esempio, è molto molto strutturato. Significa contiene regione con alta specializzazione, che lo conoscete tutto, il nucleus che contiene tutta l'informazione genetica, il DNA, però il nucleus, no, che è anche una membrana, che c'è, ha protusioni, no, anche membrane che creano per esempio il reticolo endoplasmatico ruvido, dove vediamo una concentrazione alta dei ribosomi, e questa parte è specializzata nella produzione di proteine. Okay? Significa il nucleo specializzato in fare trascrizione, replicazione, splicing, eccetera, processamento dell'RNA, e abbiamo un altro subcompartment nella cellula che è specializzato nella traduzione. E dopo abbiamo anche il reticolo endoplasmatico liscio, che è praticamente specializzato in trasportare proteine nel Golgi complex, okay? Nell'apparato di Golgi, che è un subcompartment che è specializzato in modificare proteine e anche dopo mandarlo all'esterno della cellula, okay? In più abbiamo anche, molto importante, i mitocondrie, centrioli e tante altre strutture, ok? Che ciascuna di queste strutture ha la sua specializzazione. Significa che le nostre cellule sono praticamente suddivise in fabbriche diverse e ogni fabbrica ha il suo ruolo. Questo è importante da una parte perché possiamo concentrare un processo biologico, no? su una zona limitata. No? Si dice che il nucleus è molto bravo in fare trascrizione e replicazione, però non so fare la traduzione. Okay? Da una parte è questo, una specializzazione di un certo processo biologico. Okay? E l'altra altra cosa importante è che avere separata tutti i processi la possiamo anche regolare in modo più preciso. Okay, in batteria, dove accade tutto nella stessa stanza, nello stesso ambiente, è più difficile fare una regolazione. Invece, quando io ho diversi subcompartments, posso anche regolare i processi più precisamente. Significa cosa, la marcia che ha la cellula animale in più è praticamente creare spazi specializzati che sono anche separato dal resto della cellula, da una membrana, e un più livelli di regolazione. Okay? Quello che è anche molto importante nella organizzazione del DNA è la cromatina. Okay? Significa anche nella nostra cellula il DNA non si trova in forma nuda nel nucleus, però si trova in una struttura altamente organizzata, okay? E per questa organizzazione della struttura del DNA ci servono i cosiddetti istoni, okay? Qua vediamo la struttura di base del DNA all'interno della nostra cellula, che abbiamo il DNA in rosso e queste palline in blu sono 8 proteine del tipo istone, ok? Che queste formano parte dell'ottamero e l'ENA è girato all'intorno di queste ottamero, ok? Significa il DNA nudo che vediamo qua è organizzato in questa struttura che si chiama dopo beats on the strings. Queste sono il histone octamer, due giri, dopo arriva il prossimo histone octamer e via. La possiamo anche vedere attraverso electron microscopy. Ma vediamo queste palline che sono gli stoni, e dopo il DNA, il filo. Ok? Ma questo non è tutto. Questa struttura viene dopo anche girato, creando una struttura elicale, e questa si chiama fibra di 30 nanometri. Ok? Quando c'è attività genica nelle nostre cellule, il DNA si trova in queste due conformazioni. Okay? E cosa vediamo già adesso? Che questa è una conformazione più aperta. Okay? Significa che questa DNA è più facile da utilizzare, sia per la trascrizione che per la replicazione. Significa geni che si trovano in questo. Se un gene si trova in una struttura come quella, possiamo dire che è sicuramente attivo. Okay? Questa struttura qua è già più compatta, però è ancora facile da aprire. Significa che c'è un transito tra queste strutture. Anche queste possiamo trovare anche in geni attivi. Okay? Però saranno ovviamente meno attive queste, no? Perché sono più compatte, è difficile che la RNA polimerase attraversi questa struttura. Okay. Queste si trovano all'interno delle cellule attive, dove sono i geni attivi, però dopo abbiamo anche zone del nostro genoma che sono inattive e praticamente qua sono troppo importanti un'altra classe di proteine che non è nominato qua, che praticamente crea queste tipo anzi queste loops, okay, queste, e queste loop qua consiste da queste 30 nanometer fibers, significa che è più compattato, ok? Questo ha un diametro di 30 nanometri, lo vediamo anche in electron microscopy, però questa struttura qua riesce a essere ancora organizzato di nuovo nella forma elicale, ok? E dopo si parla della 700 nanometer fibra. E dopo la condensazione massimale, che risulta di nuovo in una organizzazione elicale di questa elica, troviamo dopo nel cromosoma metafasico, che conosciamo tutti, no? Dalle immagini. Questa è praticamente la condensazione massima del DNA cromosomica dei eucarioti, che troviamo sempre nella fase M della mitosi, una cellula replicante, o nella meiosi. Okay, nel germ cells quando accade la meiosi. Okay? Importante, il DNA delle cellule eucarioti è sempre lineare. Okay? Questa è una caratteristica chiave che distingue eucarioti da procarioti. Procarioti, 99,9% dei procarioti hanno il DNA circolare, tutti gli eucarioti hanno il DNA lineare. Okay? Allora, nella nostra cellula, ok, la nostra cellula dell'uomo misura 3 miliardi di nucleotidi, è il genoma aploide, dovete considerare, noi siamo anche diploide, dopo la S-phase, ok, dopo la replicazione del DNA, e il genoma aploide misura 1 metro, ok? Significa che potete immaginare che praticamente questi istoni, questa struttura della cromatina è molto importante, perché è molto importante anche per fare entrare tutto il DNA all'interno del nucleus. Okay? Se io metto la DNA nuda non riesco mai a mettere tutto nel nucleus, perché è più ingombriante, no? Fare queste loops non entra proprio, no? Okay? Mi servono proprio queste proteine per inserire il DNA nel nucleus, okay? E praticamente anche su questo livello della cromatina c'è regolazione, significa che ci sono enzimi e vi racconto anche di questi enzimi che possono cambiare la struttura della cromatina. Significa ci sono enzimi che aiutano la cellula di compattare la cromatina per rendere i geni inaccessibili per la polimerase, però ci sono anche enzimi che cambiano la struttura della cromatina, che è l'insieme di RNA e DNA, per aprire un gene e permettere la replica, la trascrizione. Okay? E questa in generale si chiama epigenetica, significa meccanismi che funzionano a livello della cromatina, non più a livello del DNA, però a livello della cromatina. Invece la trascrizione, ok, è una cosa che è molto concentrata anche sul livello di DNA, okay? Perché all'interno del DNA abbiamo sequenze ben precise dove parte la trascrizione, quindi è molto regolato sul livello di DNA. Allora, le cellule vegetali sono anche molto importanti, no? Ok? Sono molto simili alla cellula animale, okay? Abbiamo il nucleus, endoplasmatico reticolo, mitocondrie, Golgi, abbiamo la membrana, però abbiamo cose in più, abbiamo la vacuolo centrale, okay? Che è un saccolo ampio, ripieno di fluido, e abbiamo mitocondrie, cloroplasti, okay? Per il generale qua di essi siamo più interessati, almeno nel campo di biomedicina, chiaramente siamo più interessati sulle cellule animali, no? Bon. Allora, in eucarioti i meccanismi che si concentrano, no, nel dogma centrale sono organizzati molto precisamente, no? In senso tempistico, però anche geografico all'interno della cellula. Significa, abbiamo all'interno del nucleus il nostro DNA, che okay? DNA viene trascritto da DNA a RNA polimerase, si crea un molecolo di RNA. Adesso guardiamo adesso solo il tipo di RNA messenger RNAs, che viene dopo trasportato, quando è processato e maturato, fuori dal nucleus, e praticamente viene dopo preso dai ribosomi che si legano al lume del reticolo endoplasmatico ruvido, dove praticamente viene dopo prodotta una catena polipeptidica che entra nel lumen, okay? E da queste lumen queste proteine possono essere trasportate. Significa sul endoplasmatico reticolo endoplasmatico ruvido c'è sempre la traduzione. La parte esterna del reticolo endoplasmatico è quella del tipo liscio, dove praticamente le proteine vengono inserite in vesicles e trasportato, come detto prima, verso l'apparato di Golgi, che praticamente anche lì vediamo lumen di membrane. All'interno esistono enzimi che modificano le proteine aggiungendo gruppi chimici, togliendo gruppi chimici e via, no? E da lì vengono praticamente trasportato, no, verso la membrana cellulare e possono essere secreted, no? C'è la secrezione anche delle proteine all'esterno della cellula, che è molto importante anche per la comunicazione. Significa una cellula può trasportare proteine o peptidi fuori dalla sua, proprio dal suo interno, e qua può essere che esiste un'altra cellula che è proprio un ricettore che riesce a legare uno di questi peptidi. Significa che questi peptidi riesce a trasferire una informazione da questa cellula a un'altra, okay? E lo vediamo anche queste come esempio di controllare successivamente l'espressione genica della cellula che si trova in vicinanza di questa cellula qua, okay? E questa si chiama traduzione del segnale, okay? Poi una cosa molto caratterizzante dei eucarioti sono praticamente gli endosimbionti che troviamo all'interno delle nostre cellule. Significa che tutte le cellule eucarioti hanno mitocondrie, e quello che è interessante, queste mitocondrie sono state assorbite dalle cellule eucariotiche. Se guardiamo adesso l'evoluzione delle cellule ancestrali procariote verso quelle eucarioti che abbiamo attualmente anche le nostre cellule, vediamo che inizialmente veramente sono una membrana cellulare con DNA interno, okay? Come un batterio classico. Ma durante l'evoluzione certe batterie o procarioti hanno fatto un step importante e hanno fatto un infolding della membrana della plasma membrane. Significa che sono invaginazione della membrana esterna all'interno, creando, già iniziare a creare altre subcompartments. Ok? Significa una membrana così, si è inserito così. E adesso troviamo anche membrane all'interno del citoplasma. Ok? Questo è praticamente il primo step per dopo concentrare, per esempio, il DNA all'interno di un nuovo sacco di membrana. E si è creato praticamente il primo subcompartment, che era il nucleo. Questa è praticamente già la prima caratteristica di una cellula eucariotica. Abbiamo già la prima compartimentalizzazione, no? Della cellula, dell'interno della cellula. Ok? Quando si fa questa invaginazione, ok, significa anche possibile assumere o assorbire altre batterie, per esempio. E questo è successo nel caso del mitocondrio, però anche dei cloroplasti. Ok? Significa che a un certo punto una cellula più grande ha assorbito a caso, che fortuna, okay, un colpo di evoluzione, un altro batterio. E dopo si pensa che le step successive dell'evoluzione hanno portato adesso a una simbiosi tra questa cellula grande, che ha portato anche un vantaggio al batterio, perché in realtà questa cellula è piena di biomolecole interessanti per il batterio, lo fa vivere bene. Però dall'altra parte, no, queste mitocondrie hanno anche portato durante l'evoluzione anche un vantaggio alla cellula, che è quello di produrre energia soprattutto. Okay? Significa che queste mitocondrie convivono adesso con noi, hanno il suo proprio DNA ancora, no? E lo avranno per sempre, no? E viviamo assieme perché loro stanno bene, il loro interesse è sono contenti perché loro riescono a amplificarsi e produrre DNA, no? Si rimangono sempre nel mondo. Noi abbiamo il vantaggio da loro perché possiamo assumere energia di loro. Okay? Significa il mitocondrio, no? Rappresenta praticamente una cosa caratteristica delle cellule eucarioti. E intanto non c'è solo la produzione di energia che ci dà il mitocondrio, però è anche molto importante per l'apoptosi, che è praticamente il suicidio di una cellula eucariotica, no? Possiamo immaginare, allora sì, il mitocondrio non sta bene, ok? Anche noi non stiamo bene, ok? Significa che i mitocondri sono molto importanti per dire una cellula, no? Ti fa suicidio, apoptosi, ok? Però sono anche importanti per la regolazione del ciclo cellulare, la regolazione dello stato redox della cellula, sintesi dell'eme, sintesi del colesterolo, che è anche una cosa che serve per la membrana, produzione del calore, okay? Significa anche noi abbiamo 37 gradi, okay? Però ci servono i mitocondri per avere questa temperatura, no? Okay? E la beta ossidazione degli acidi grassi. Okay? Significa che eucarioti, okay, rappresenta in realtà una simbiosi tra noi, la nostra cellula, e anche mitocondrie. Questa è una cosa paragonabile, hanno fatto le cellule due volte perché loro si sono anche assorbite i cloroplasti. Okay? Allora, vediamo adesso le differenze principali, dopo facciamo una pausa, okay, di 5 minuti. Procarioti e eucarioti. Procarioti non hanno nuclei, eucarioti sì. Procarioti non hanno organelli delimitati dalle membrane, eucarioti sì, tutti hanno mitocondrie, le piante hanno anche cloroplasti, le membrane parete cellulare con peptide duplicano, ok, questo non l'ho detto, e credete non hanno peptide duplicano nella membrana, e le dimensioni sono anche caratteristiche, poche rete sono piccole, 1-2 micrometri, e le rete sono molto grandi, ok? E adesso facciamo una pausa e parliamo dopo adesso parlare delle biomolecole principali, significa oggi parliamo, no? Della struttura del DNA, riprendiamo noi tutti, no? Tutto di nuovo, e la prossima volta è RNA e proteina. Ok, adesso facciamo una pausa fino
a
fino alla mezza, ok? 12:30.